Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buona serata. Dedicherò questo primo intervento a un discorso che il Papa ha tenuto il 13 marzo nell'ambito di un corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica. La Penitenzieria Apostolica è una realtà che è stata istituita da Giovanni Paolo II, confermata poi dai suoi successori, che ha lo scopo appunto di formare, ricordare l'importanza, spiegare tutto quanto ha a che fare con il sacramento della penitenza, della confessione o della riconciliazione. Una volta all'anno viene organizzato questo corso da parte del penitenziere maggiore, che quest'anno è il cardinale Angelo De Donatis, nel corso del quale il Papa interviene sempre. Il tema cambia, ma il soggetto principale, anzi il soggetto del tema, è sempre il sacramento della confessione, che, ricordo, è un sacramento importantissimo, soprattutto nel mondo di oggi, purtroppo poco praticato, anche per la mancanza di sacerdoti disponibili a ricevere le confessioni. È raro trovare nelle chiese, sono poche le chiese che hanno sempre presente un confessore, cosa che è molto di aiuto per i fedeli, perché se anche per confessarsi bisogna prendere appuntamento, come per il medico, come per tutte le pratiche burocratiche che affliggono la vita di oggi, allora diventa difficile, mentre invece entrare in una chiesa e vedere la presenza del sacerdote in confessionale o comunque la sua disponibilità è certamente un grandissimo aiuto a praticare questo sacramento così importante. Perché è importante? Beh, è il sacramento che riporta la grazia di Dio, l'amicizia con Dio a coloro che si trovassero in stato di peccato grave, ma è anche un grande aiuto in un mondo come il nostro, dove le relazioni fra le persone tendono a scomparire. Mancano le relazioni nelle famiglie, mancano le relazioni anche di amicizia, che magari esistono, ma sono inadeguate, non sono relazioni che arricchiscono, dove si trovi qualcuno che aiuti a crescere, a migliorare, a poterti confidare anche ricevendo dei buoni consigli. Spesso così la confessione, il sacramento della confessione, viene un po' snaturato, nel senso che rischia di diventare una forma di direzione spirituale, che è un'altra cosa, e anche di apporto, di supporto, di aiuto psicologico, umano, a chi si trova in situazioni difficili, di dubbio, di grande sofferenza, eccetera. Tuttavia, in ogni caso, è un'occasione molto, molto importante, molto bella, molto utile, sulla via della conversione, ma anche sulla via della crescita. Cioè, non è importante che uno si confessi soltanto quando ritorna alla vita di fede, magari dopo tanto tempo. È importante che lo faccia regolarmente. non solo per confessare gli eventuali peccati, ma anche proprio perché il sacramento della confessione aiuta a crescere, aiuta a capire se stessi, a comprendere i propri difetti, a capire quali sono le battaglie spirituali che devono essere combattute, le prioritarie rispetto ad altre, eccetera. Insomma, un sacramento assolutamente importante, in particolare nel mondo di oggi, dove, mancando delle vere e autentiche relazioni, spesso il rapporto con il sacerdote, non è soltanto un rapporto appunto di tipo sacramentale che restituisce o fa crescere la grazia a chi si confessa, ma spesso è anche un apporto umano, un apporto psicologico che potendo bene che venga distinto dal sacramento in senso stretto, ma comunque è importante che ci sia, ecco, che ci siano entrambe le due cose. Bene, adesso leggiamo il discorso del Papa. Lo vado ad aprire, scusate, eccolo. Sono lieto di incontrarvi oggi per la prima volta in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario del Tribunale. No, scusate, ho sbagliato discorso. Eccolo. Sono molto lieto di incontrare coloro che nei primi passi del ministero sacerdotale o in attesa di essere ordinati perfezionano la propria formazione come confessori attraverso il corso sul foro interno offerto annualmente dalla Penitenzieria Apostolica. Cioè, a questo discorso del 13 maggio erano evidentemente presenti i giovani sacerdoti appena consacrati o coloro che sono in attesa di esserlo. E partecipano a questo corso che ha come obiettivo proprio la formazione dei confessori, che, ripeto, come ho già detto, sono una delle cose più importanti, credo, nella prospettiva della nuova evangelizzazione. La nuova evangelizzazione del nostro mondo contemporaneo non può non passare attraverso la conversione delle persone, cioè non è che lo scopo della nuova evangelizzazione è la nascita di una società piena di cristiani e che quindi sia a propria volta ispirata al Vangelo, alla dottrina sociale della Chiesa, ma perché questo avvenga è necessario che ci siano i cristiani, o che ritornino ad essere cristiani un numero importante, non saprei quantificarlo, ma comunque un numero importante degli abitanti di una nazione. E questo passa inevitabilmente attraverso il sacramento della confessione, che è il segno, adesso al di là dell'aspetto sacramentale, dell'aiuto umano, psicologico, eccetera, ma al di là di questo è importantissimo perché segna che qualche cosa è cambiato e qualche cosa di importante è cambiato nella vita di una persona. Cioè una persona che decide, dopo aver abbandonato la vita della fede, ad andare a confessarsi, che decide di confessarsi, è una persona che cambia direzione alla propria vita, cioè si converte, cioè tecnicamente proprio cambia l'orientamento della propria vita. E questo è un segno Ci sono tanti segni belli, importanti nel nostro mondo attuale. I segni dei battesimi agli adulti che riceveranno nella cattedrale di Parigi quasi 20.000 nella notte di Pasqua è un grande segno di speranza, un grande segno di conversione, così come tutti quelli che vanno a confessarsi dopo tanto tempo. Una delle cose più belle che vengono fatte, venivano fatte, credo, spero, che vengano ancora fatte, è quando nella notte della Movida in alcune città italiane si aprono le chiese, si illuminano, si espone il Santissimo Sacramento, ci sono sacerdoti presenti nei confessionali. E ci sono giovani che in coppia vanno durante la Movida, cioè il sabato sera, soprattutto il venerdì sera, a invitare le persone che passano davanti alla chiesa o nei pressi della chiesa a entrare, e soprattutto sono giovani. E avvengono dei veri e autentici miracoli in queste circostanze, cioè molti entrano. Confermando il fatto che spesso è la mancanza di una presenza visibile o meglio, una presenza visibile può aiutare e aiuta di fatto il ritorno alla fede, perché molti entrano, guardano il Santissimo, stanno davanti, molti decidono di confessarsi e quando avvenivano queste cose, parlavano di numeri importanti nella città di Milano, 300, 400, che ogni notte facevano questa scelta. Non tutti poi evidentemente andavano a confessarsi, ma tutti stavano lì per un periodo di tempo variabile davanti a Dio, davanti al Santissimo Sacramento, a contemplarlo. Bene, saluti di Mary, di convenienza al penitenziere maggiore, al reggente, eccetera. Anch'io vi esorto a proseguire in questo servizio, approfondendo e ampliando l'offerta formativa affinché il quarto sacramento, la confessione, sia sempre più profondamente conosciuto, adeguatamente celebrato e perciò serenamente ed efficacemente vissuto da tutto il popolo santo di Dio. Il sacramento della riconciliazione, lo sappiamo, ha avuto nella storia un notevole sviluppo, sia nella comprensione teologica, sia nella forma celebrativa. La Chiesa Madre e Maestra ne ha progressivamente riconosciuto il senso e la funzione, dilatando la possibilità della sua celebrazione. Anche qui vediamo una cosa importante, lo sviluppo del Magistero. Noi pensiamo dobbiamo pensare che la Chiesa non è sempre stata così come adesso, negli aspetti positivi, ma anche negli aspetti negativi che ogni epoca della storia ha, quindi anche della storia della Chiesa. E relativamente al sacramento della confessione, la Chiesa anche questo sacramento ha avuto una storia, diciamo così, un progressivo riconoscimento da parte della Chiesa, nel senso che non è che la confessione auricolare avveniva come avviene adesso durante gli Atti degli Apostoli e nei mesi immediatamente successivi. C'è stato un progressivo sviluppo durante il quale La Chiesa, attraverso il suo magistero dei papi e dei vescovi in comunione con il Papa, ha progressivamente riconosciuto e messo al centro l'importanza di questo sacramento. Eppure alla reiterabilità del sacramento non corrisponde sempre da parte dei battezzati una sollecitudine nel farvi ricorso. Anche qui, quante volte andiamo a confessarci? È una domanda che faccio anche a me stesso, eh? Perché la Chiesa ci dice oggi che almeno una volta all'anno bisogna andare a confessarsi, però così è un segno, ma bisogna andare a confessarsi tutte le volte che si è in stato di peccato mortale, ma non solo, cioè bisogna andare a confessarsi se si vuole crescere nella grazia e quindi crescere come cristiani con una frequenza regolare che può essere tutte le settimane, una volta al mese. Insomma, San Luigi IX, che era il re di Francia nel XIII secolo, si confessava 2 volte al giorno. E uno dice, beh, sarà stato un grande peccatore. No, era uno che capiva l'importanza, forse adesso potrebbe anche essere una cosa eccessiva, ma che capiva l'importanza del sacramento della confessione per crescere nella grazia, per crescere nella vita di fede, perché il sacramento non solo ci restituisce la grazia quando non ce l'abbiamo più, ma ci aiuta a farla crescere. E quindi ci avvicina a Dio. Perché lo usiamo così poco? Al di là delle difficoltà a cui ho già accennato, pochi preti e poco disponibili a confessare. Capisco che sia un grande peso per un sacerdote sentire le confessioni, però assicuro, da laico, assicuro l'enorme importanza di favorire, di raccomandare, di accostarsi al sacramento della confessione il più regolarmente possibile. Quindi, e chiediamocelo, cioè andiamo a confessarci quando, con che regolarità. È come se l'infinito tesoro della misericordia, scrive il Papa, della misericordia della Chiesa, restasse inutilizzato per una diffusa distrazione dei cristiani che non di rado rimangono per lungo tempo in stato di peccato piuttosto che accostarsi al confessionale con semplicità di fede e di cuore per accogliere il gesto, per accogliere il dono del Signore risorto. Fu il Concilio Lateranense IV nel 1215 a stabilire che ogni cristiano è tenuto alla confessione sacramentale almeno una volta all'anno. E il Catechismo della Chiesa Cattolica, cioè quello del 1992, quello fatto dopo il Concilio Vaticano II, che raccomando a tutti di leggere, leggiamolo. Compriamolo se non ce l'abbiamo. È la dottrina della nostra fede. Noi spesso non conosciamo, siamo cristiani, ma non conosciamo che cosa il cristianesimo dice sulle tante cose che ci circondano nella vita di tutti i giorni. Non soltanto nelle cose di fede, certo, anche e soprattutto in queste, ma anche nelle cose dove la Chiesa ha un suo giudizio sulle cose sociali, politiche, economiche, culturali, eccetera. Cioè, noi sappiamo, per esempio, quando uno ci chiedesse ma perché vai a messa, sappiamo spiegare perché, che cos'è la messa, che cosa avviene sull'altare, Perché andiamo a confessarci se una vostra amica, un vostro amico ve lo chiedesse? Sapremmo rispondere oppure risponderemmo così per abitudine, perché sono abituato fin da bambino, che non è un modo convincente. Dici, beh, io non sono abituato, tu sei abituato, io no. Il dialogo è già finito. Ma che cosa avviene dentro quel rapporto tra noi e Cristo, che passa attraverso il sacerdote, ma il sacerdote è un semplice ministro. È Cristo, il Figlio di Dio, che mi assolve dai miei peccati e mi comunica la sua grazia. Sono in grado di dirlo. Certo, non è tutto spiegabile in maniera come se fosse un'equazione di algebra o formula matematica, però almeno dobbiamo dire, non dico spiegarlo come si spiega un problema, ma presentare, dire guarda, il sacramento della confessione è questa cosa qui. Poi è chiaro che ci devi credere, devi ricevere il dono della fede, ma se noi non siamo neanche in grado di spiegare che cos'è, questa povera persona che magari sarebbe nelle condizioni di confessare, di convertirsi almeno, e noi non l'aiutiamo, non viene aiutata dalla nostra testimonianza. Quindi studiamo la dottrina della fede, meglio in comunità. Tante volte mi chiedo, ma perché in tutte le parrocchie, agli adulti, ai catechisti, non viene presentato, letto il catechismo della Chiesa Cattolica? È l'unico catechismo universale, insieme a quello di Trento, che la Chiesa abbia mai fatto. È stato voluto da un Papa che è santo, che è canonizzato. È ricchissimo di parola di Dio, di Sacra Scrittura. Basta leggerlo. Purtroppo invece c'è tanta gente, anche dentro la nostra Chiesa, che guarda con una sorta di sufficienza, se non di disprezzo, chi usa il catechismo della Chiesa Cattolica. Come se fosse privare della parola di Dio, ma se avete la pazienza di leggerlo, troverete nel catechismo tanta di quella parola di Dio, tanti riferimenti ai Vangeli, all'Antico Testamento, ai Salmi. È veramente un gioiello pubblicato nel 1992, ma poco, poco, poco utilizzato. Anche il codice di diritto canonico dice che ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi almeno una volta all'anno. Afferma Sant'Agostino, chi riconosce i propri peccati e li condanna è già d'accordo con Dio. Dio condanna i tuoi peccati e se anche tu li condanni ti unisci a Dio. Riconoscere i nostri peccati, soprattutto in questo tempo di Quaresima, significa dunque accordarci con Dio, unirci a Lui. Il sacramento della riconciliazione è allora un laboratorio di unità. Esso ristabilisce l'unità con Dio attraverso il perdono dei peccati e l'infusione della grazia santificante. Questo genera l'unità interiore della persona e l'unità con la Chiesa. Perciò favorisce anche la pace e l'unità nella famiglia umana. Verrebbe da chiedersi, quei cristiani che hanno responsabilità gravi nei conflitti armati, hanno l'umiltà e il coraggio di fare un serio esame di coscienza e di confessarsi? Ma di nuovo ci domandiamo, può davvero l'uomo piccolo piccola e semplice creatura, rompere l'unità con il Creatore? Questa immagine non è forse parziale e in definitiva mortificante della rivelazione che Gesù ci ha fatto di Dio? A ben vedere, il peccato non rompe l'unità, intesa come dipendenza ontologica della creatura dal Creatore. Anche il peccatore rimane totalmente dipendente da Dio Creatore, e tale dipendenza, quando viene riconosciuta, può aprire la strada della conversione. Cioè, ogni creatura che nasce, ogni bambino che nasce, in qualsiasi cultura, in qualsiasi religione, in qualsiasi parte del mondo, è un figlio di Dio. Cioè, Dio è presente nella sua nascita. Ognuno è creato a immagine di Dio, non soltanto i cristiani. I battezzati ricevono qualche cosa in più, cioè ricevono la comunione, entrano a far parte della Chiesa, sono in comunione con Cristo. Non è che Dio non c'entri con tutti gli altri che nascono. Quindi quando un uomo, anche un cristiano, rompe il patto, diciamo così, rompe l'unità con Dio perché compie un peccato grave che rompe, diciamo così, che interrompe questa unità, non è che Dio cessi, diciamo così, smetta di rincorrerlo, di cercarlo, di aspettarlo. Pensate al padre del figlio il prodigo che tutte le notti, tutte le sere andava sugli spalti del suo castello per guardare all'orizzonte se per caso il figlio che se n'era andato non stesse tornando. Questa è una delle immagini più belle per farci capire l'amore, la fedeltà, il desiderio che ha il Padre, che ha Dio, Padre di ciascuno di noi. Ci cerca tutti i giorni, ognuno è, non è che solo qualcuno, ognuno è ricercato da Dio perché ognuno è sua creatura, è voluto da Lui a sua immagine. Quindi, attenzione, quando succede che avviene questa interruzione di rapporto, non è che poi Dio non ci sia più. Tant'è vero che, adesso vediamo, tant'è vero che appunto il peccato non rompe l'unità, perché c'è questa dipendenza ontologica che rimane. Quando viene riconosciuta, allora avviene la conversione. Il peccato, invece, dice il testo, rompe piuttosto l'unità spirituale con Dio. È come un voltargli le spalle. E questa drammatica possibilità è tanto reale quanto lo è il dono della libertà che Dio stesso ha fatto agli esseri umani. Negare la possibilità che il peccato rompa davvero l'unità con Dio è in realtà un misconoscimento della dignità dell'uomo, che è e rimane libero e quindi responsabile dei propri atti. È chiaro che qui siamo di fronte al grande tema della libertà. L'uomo è libero, certo che è libero. L'uomo è stato creato libero, questa è una delle caratteristiche dell'umanità, è uno dei segni della somiglianza con Dio, perché Dio è libero. Dio è la libertà. Certo, uno può dire, avevo un amico a scuola, all'università, che me lo diceva sempre: ma perché Dio ci ha fatto liberi? Se non ci avesse fatto liberi, noi potremmo non peccare e quindi sicuramente andremo in paradiso, ma non saremmo capaci di amare. Dio ci ha fatto liberi perché è l'unico modo per cui si possa amare. Perché l'amore nasce dalla libertà. E senza libertà non c'è amore. Gli animali non amano. Seguono il loro istinto. Le piante, i vegetali non amano. Cioè non vogliono il bene. Perché non sono in grado di volere. Proprio perché non sono liberi. Quindi, attenzione a non mai mettere la libertà è un grande dono e un grande dramma, certo, perché proprio perché siamo liberi, siamo anche liberi di dire di no. Ma se non fossimo liberi non potremmo meritare, perché appunto. Per meritare bisogna essere liberi. Carissimi giovani sacerdoti e ordinandi, abbiate sempre viva consapevolezza dell'altissimo compito che Cristo stesso, attraverso la Chiesa, vi affida. Ricostruire l'unità delle persone con Dio attraverso la celebrazione del sacramento della riconciliazione. Cioè, un sacerdote ha un ruolo importantissimo perché è il ponte tra la creatura e il creatore, è colui che riporta attraverso il ponte la creatura a casa, assolvendola. Quindi abbiate viva consapevolezza dell'altissimo compito che Cristo vi ha dato, quello di ricostruire l'unità delle persone con Dio. La vita intera di un sacerdote può essere pienamente realizzata celebrando assiduamente e fedelmente questo sacramento. Un sacerdote che passasse la sua vita in confessionale si santifica e fa diventare santi un sacco di persone. E comunque fa un grandissimo servizio. Tanti sacerdoti che si affannano, a volte non è colpa loro, per fare tante cose, si dimenticano che la cosa più importante che possono fare è celebrare la messa e confessare quello che non può fare nessun altro, perché tutto il resto in qualche modo si può sostituire il sacerdote. Io posso battezzare un bambino, io posso assistere a un matrimonio, perché poi chi si sposa sono i due, il marito e la moglie, non è il sacerdote. Il sacerdote è un testimone, io posso testimoniare. Ma quello che non posso fare è trasformare il pane e il vino nel corpo e il sangue di Cristo, e non posso assolvere. Questo nessun laico lo può fare. Tutto il resto sì, ma non queste due cose. Quindi un sacerdote che passasse la vita come, adesso lo dirà fra poco, Paleone, farebbe comunque un'opera di santificazione per sé, di se stesso, ma anche degli altri. Carissimi giovani, quindi la vita intera di un sacerdote può essere pienamente realizzata attraverso questo sacramento. Infatti, quanti sacerdoti sono diventati santi nel confessionale? Pensiamo solo a San Giovanni Maria Vianney, curato d'Ars. Pensate a San Leopoldo Mandi, a Padova. Pensate più recentemente a San Pio da Pietralcina. Passava le ore, le ore, 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 ore in confessionale. Pensate al beato Michael Sopočko, polacco, uno dei confessori che ha avuto Santa Faustina Kowalska nel corso della sua breve vita. Lituano, confessava a Vilnius, la capitale della Lituania. Ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della dottrina della Divina Misericordia, sia perché è stato il confessore di Santa Faustina, sia perché poi a Vilnius, in Lituania, dove c'è stata l'esposizione del quadro che oggi c'è un po' dappertutto, è avvenuta per la prima volta lì. In Lituania. È un santo prete, oggi beato, una figura straordinariamente bella che passava le giornate come Padre Pio, come altri, come il curato d'Ars nel confessionale. L'unità ristabilita con Dio è anche unità con la Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo. Noi siamo membra del Cristo totale. Il tema del vostro corso di quest'anno, che vi leggo, intitola La Chiesa chiamata a essere casa di misericordia, sarebbe incomprensibile se non si partisse dalla radice che è Gesù Cristo risorto. La Chiesa accoglie le persone come casa di misericordia, perché innanzitutto accoglie continuamente il suo Signore, nella parola ascoltata e proclamata e nella grazia dei sacramenti. Per questa ragione, nella celebrazione della confessione sacramentale, mentre i penitenti sono riconciliati con Dio e con la Chiesa, si edifica la Chiesa stessa, che viene arricchita della santità rinnovata dei suoi figli pentiti e perdonati. Nel confessionale, cari fratelli, collaboriamo alla continua edificazione della Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. E così facendo diamo anche energie nuove alla società e al mondo. L'unità con Dio e con la Chiesa, infine, è il presupposto dell'unità interiore delle persone, oggi così necessaria nel tempo della frammentazione che ci è dato di vivere. Unità interiore che si riscontra come desiderio reale, soprattutto nelle nuove generazioni. Le promesse non mantenute di un consumismo sfrenato e l'esperienza frustrante di una libertà svincolata dalla verità si possono trasformare per divina misericordia in occasioni di evangelizzazione, facendo emergere il senso di incompiutezza. Permettono di destare quelle domande esistenziali alle quali solo Cristo risponde pienamente. Dio si è fatto uomo per salvarci e lo fa anche educando il nostro senso religioso, la nostra insopprimibile domanda di verità ed amore, perché possiamo accogliere il mistero in cui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Qui noi vediamo proprio presenti tutti gli elementi di quella proposta cristiana che dovremmo essere capaci di fare ogni giorno alle persone che incontriamo nella vita ordinaria. Quelle domande esistenziali alle quali solo Cristo può dare una risposta veramente soddisfacente. Qui entriamo un po' in gioco noi. Quanto siamo capaci, quanto ci proviamo a fare questo lavoro, che è un lavoro di premessa. Noi non è che dobbiamo andare a dire alle persone vatti a confessare. È un modo per allontanarla. Noi dobbiamo stare vicino alle persone e far crescere dentro di loro questa domanda: che avverrà? Se abbiamo pazienza di aspettare, avverrà prima o poi. Salvo che questa persona non voglia veramente mettersi in contrasto col suo Signore. Ma altrimenti avverrà. Avverrà il ritorno o la prima volta con Cristo. Bene. Questo dinamismo di unità con Dio, con la Chiesa e noi stessi è un presupposto della pace tra gli uomini e i popoli. Solo una persona riconciliata è capace di vivere in modo disarmato e disarmante. Chi depone le armi dell'orgoglio e si lascia continuamente rinnovare dal perdono di Dio diventa un operatore di riconciliazione nella vita di ogni giorno. In lui o in lei si realizzano le parole attribuite a San Francesco d'Assisi: Signore, fai di me uno strumento della tua pace. Carissimi, non tralasciate mai di accostarvi voi stessi con fedele costanza al sacramento del perdono, per essere sempre i primi beneficiari della Divina Misericordia che celebreremo la prima domenica dopo Pasqua. Misericordia di cui siete divenuti o diverrete ministri. Maria, Madre della Misericordia, accompagni sempre il vostro cammino e illumini i vostri passi. Su di voi, sul vostro quotidiano impegno, imparto di cuore la benedizione apostolica. Questo era il discorso del Papa. Con questo mi fermo per rispondere alle vostre gradite domande. Pronto?
Buonasera, scusate
Buonasera.
sì, sto spegnendo la radio. Buonasera, parlo con il professore Marco in Pernici?
Sì, sono io.
Sì,
Da dove chiama, signora?
sì, chiamo da Caserta, dalla provincia di Caserta. Le volevo dire, io riconosco che la confessione è una cosa molto buona perché poi ci si sente pure svuotati da qualche peccatuccio che ognuno di noi in un momento di disperazione può fare, però io ne sono rimasta alcune volte delusa e sono rimasta delusa proprio dai sacerdoti. Allora mi è venuta quell'ansietà che non riesco più a confessarmi, che magari mi inginocchio nella mia camera e prego davanti al crocifisso. Non riesco proprio più a confessarmi con il sacerdote, anche perché poi magari se io confessavo qualche peccato, poi magari quando si diceva la messa non si diceva il nome della persona, però si diceva tale peccato e poi le persone si sentivano arrossite in faccia e poi perché è capitato che quando un sacerdote venne a benedire la mia casa mi disse con una certa facilità di una povera carissima amica mia che è morta, che nella confessione le aveva detto che lei sapeva che doveva morire e distinto mi uscì di dire e la confessione dove è stata se voi mi state dicendo questa cosa qua? E sono rimasta un poco sconcertata, anche a Pompei è successo la stessa cosa, dottore, e quindi il Signore.
Ma non può cambiare confessore?
Ma quelli, dottore, se voi andate a chiedere per una confessione e non ho tempo e non ho qua e non ho là, vi fanno passare la voglia. È vero che di preti non è che ce ne stanno molti molti, però, dottore, quando devono andare a fare i pranzetti e pranzettini, poi lo trovano il tempo. Allora, lei cosa mi dice?
Sì.
Faccio peccato se prego chiuso nella mia stanzetta e
No,
dico tutto
signora, però sono
vestire
due
per
cose diverse. Cioè, lei deve confessarsi. Cioè, lo faccia quando può, dove può, vada in qualche santuario dove ci sono altri sacerdoti, però la preghiera va benissimo, però non sostituisce la confessione. Anche se non ha dei peccati gravi, comunque l'aiuta, la fa crescere. Si confessi, superi questa ansia, questa difficoltà che capisco, però si può risolvere anche cambiando, andando da qualche sacerdote che non si conosce, quindi va bene. Pronto? C'è un'altra domanda? Prego.
Pronto, dottor Invernizzi, ecco, io condivido pienamente
Da
quanto
dove
lei ha
chiama,
detto.
signora?
Io chiamo dall'Alta Toscana, però
Sì.
preferisco rimanere anonima. Allora, nel senso che quanto ha detto è senz'altro quello che ho sempre saputo e quello che ho sempre fatto, se non che nell'ultimo anno mi sono imbattuta in tre sacerdoti in tre comunità diverse, che si sono rifiutati di confessarmi, ma non perché non avessero tempo, perché praticamente mi hanno detto in faccia che i miei peccati sono troppo veniali, che mi confesso troppo spesso. Ero arrivata a confessarmi una volta a settimana, di solito ogni 2 settimane o una volta al mese, no? Uno mi ha detto che sono presuntuosa perché per il tipo di miei peccati basta il confitero alla messa, l'atto di dolore e la comunione e basta, posso andare avanti così. Un altro mi ha detto che mi faccio del male a confessarmi troppo spesso e un altro mi ha dato una pacca sulla testa come se fosse una bimbetta da catechismo. Ecco, e quindi risultato sono costretta ad andare sempre più lontano per cercare un confessore. Ecco, questo mi rimane un amaro in bocca anche perché cioè, io so che Giovanni Paolo II si confessava, se non sbaglio, una volta al giorno, ma vabbè, lui era lui. E Carlo Acutis una volta alla settimana, addirittura aveva un padre spirituale, lui era in Umbria e ne aveva un padre spirituale a Bologna, una roba di questo genere. Ora, che male si fa a voler, con i confessionali che sono vuoti? Mi dica lei, che male, perché bisogna lottare per ottenere una confessione?
Signora, ha ragione, sbagliano e purtroppo sbagliano. Mancano di prudenza e di carità, però lei deve avere pazienza, cioè non è che possiamo pretendere che uno faccia quello che non vuol fare. Lei vada avanti, non, cioè senza esagerazione, nel senso che effettivamente lei non è che debba per forza confessarsi, soprattutto perché non è in stato di peccato grave, quindi, però comunque è un aiuto e quindi dovrebbero aiutarla. Lei cerchi di confessarsi il più possibile. Quando ci sono preti nuovi o comunque quando non incontrerebbe queste difficoltà, poi vabbè, ogni tanto li faccia fare il loro dovere, insomma, ecco. Purtroppo è una situazione che in alcuni posti è così ed è difficile, ecco. Anche il vedere tante volte preti che non sono mai in confessionale, che insomma, un po' di sciatteria, ecco, con cui celebrano, arrivano tardi a messa, non hanno questa attenzione soprattutto per le anime più sensibili, più bisognose, anche se ci fosse un atteggiamento esagerato, sbagliato da parte sua, però insomma un po' di... Cioè la misericordia è anche questo, ecco, non è soltanto aiutare i poveri, gli immigrati, è anche quello di aiutare le persone a crescere nella fede, quindi anche questa è misericordia. Bene, non so se c'è un'altra domanda.
Buonasera professora, io sono Silvia,
Sì.
mi chiamo dalla Basilicata. Allora, lei stasera ha posto l'accento e l'importanza sul sacramento della confessione, quindi del nostro perdono personale per avvicinarci a Dio. Io sento la necessità di fare un parallelismo e precisamente alla misericordia di Dio nei nostri confronti attraverso il sacramento della confessione. Con la misericordia, cioè il perdono personale al nostro fratello che ci ha ferito. Io penso che con la prudenza e la riflessione si eviterebbero sicuramente litigi o di separazioni e maldicenze. Intanto, nel Vangelo, Gesù risponde che bisogna perdonare 77 volte. Ma io penso che il perdono, se ci debba essere, dall'altra parte. Occorre che ci sia una riabilitazione perché è troppo comodo altrimenti. Cioè, rimediare, l'altra parte deve rimediare a ciò che è stato commesso, cioè la persona che ha danneggiato. Io ripeto che la volontà di rimediare a ciò che è stato commesso, voglio riferirmi non solo all'aver danneggiato un'altra persona moralmente con le maldicenze, ma credo anche, senza voler essere attaccata alle cose terrene. Se un familiare si appropria di tutti i beni materiali dei genitori a danno di un altro familiare, soprattutto se quest'ultimo si è preso cura dei genitori, io credo che il perdono debba esserci, ma lo stesso dovrà restituire la parte indebita. Nel Vangelo stesso ricordiamo Zaccheo. Cosa dice Zaccheo? Scendo dall'albero, dice a Gesù, e rendo il quadruplo a chi ho frodato.
Sì, signora, questo è un tema di giustizia sicuramente, ma anche di giustizia penale, voglio dire, non è che se uno si appropria indebitamente di una parte di un testamento che non gli spetta, bisogna che la restituisca, e se no bisogna denunciarlo.
Però,
Non
professore,
c'entra
le
niente il
parlo anche.
perdono in questo caso, il perdono è dentro il cuore, cioè noi non dobbiamo avere nei confronti di nessuno, anche che ci avesse creato un grande male, non dobbiamo avere nessuna forma di rancore, di odio, di rifiuto. Però, cioè, questo non toglie il fatto che se c'è stato un furto va risanato, se c'è stata anche un furto di fama deve essere restituita la fama a chi è stata tolta, ecco. Bene, abbiamo visto questa serata, abbiamo dedicato questa serata al sacramento della confessione attraverso un discorso che il Papa ha fatto pochi giorni fa alla penitenzieria apostolica sull'importanza, la bellezza, la centralità del sacramento della confessione. Avevo preparato un altro che è il discorso del Papa sul tema della giustizia. Ma non c'è il tempo per poterlo fare. Comunque, chi volesse sul sito della Santa Sede www.vatican.va li può trovare tutti i discorsi del Papa. E credo che sarebbe una bella cosa se cominciassimo a leggerli, a cercare di assimilarli. Anche quello della giustizia, per esempio, anche alla luce del fatto che domenica e lunedì ci sarà un referendum in Italia sul tema della giustizia, può sempre essere molto utile leggere, per cosa dice, cosa ha detto il Papa su questo tema, su cui noi poi andremo a scegliere, a votare a proposito di una legge di riforma della giustizia fatta dal nostro governo italiano. Mi fermo, vi auguro una buona notte, una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.